Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Il nostro omaggio a Peter Brotzmann, che è mancato il 22 giugno scorso a 82 anni, si è trasformato in una serie perché non abbiamo resistito alla tentazione, pur senza obiettivi di esaustività, di darvi un quadro abbastanza ampio della sua carriera e della sua arte. In questa puntata ripartiamo dal 71 e andiamo poi agli 80 con alcuni passaggi significativi del suo percorso. Lunedì prossimo faremo una pausa con queste puntate dedicate a Brotzmann e vi riproporremo la puntata che qualche tempo fa abbiamo dedicato ad una raccolta molto interessante di incisioni storiche che è stata pubblicata di recente, The Birth of Bop. Poi completeremo questa serie su Peter Brotzmann. Nella puntata scorsa abbiamo lasciato Brotzmann nel 71 con il suo trio con il pianista Fred Van Hoff e con il batterista Han Benning, un trio aumentato a quartetto con la partecipazione del trombonista Albert Mangelsdorf. A quel trio con Van Hoff e Benning, un trio fondamentale nel percorso di Brotzmann, un trio a cui Brotzmann è stato particolarmente legato, si è unito a volte anche Don Cherry. Brotzmann ha incontrato Don Cherry alla metà degli anni 60, se non andiamo errati, a Parigi, dove Don Cherry era spesso. È Don Cherry, come avevamo detto, ad avere affibbiato a Brotzmann il soprannome di Machine Gun, che diventa poi il titolo del famoso album di Brotzmann del 68. E il rapporto con Don Cherry dalla metà degli anni 60 continua. Il mondo del Don Cherry dell'epoca è piuttosto sognante, mentre Brotzmann è un po' un bulldozer della improvvisazione, eppure, per quanto questo possa apparire singolare, tra i loro mondi apparentemente così lontani c'è un contatto non occasionale, il che testimonia della fluidità dell'universo dell'avanguardia di allora, di alcuni elementi di fondo, di utopia, di ricerca di alternative, che percorrono questa avanguardia dell'epoca al di là delle apparenze più esteriori e testimonia anche della sensibilità niente affatto da bulldozer di Brotzmann. Proprio del 71 dell'estate è una registrazione derivante da una trasmissione radiofonica tedesca che ci fa ascoltare che tipo di situazioni vengono fuori dall'incontro di Don Cherry col trio di Brotzmann avvenuto nello specifico a Berlino, una registrazione che potete trovare su YouTube. Nell'ottobre del 71 Brotzmann è poi al Festival di Donaueschingen in Germania, una manifestazione che è stata molto importante per la musica contemporanea di area accademica, e a Donaueschingen c'è anche Don Cherry, che in questa occasione incontra uno dei più importanti compositori contemporanei, il polacco Krzysztof Penderecki, noto al grande pubblico soprattutto perché la sua musica è stata utilizzata per due film come L'Esorcista e come Shining di Kubrick. A Donaueschingen Penderecki dirige una formazione denominata New Eternal Rhythm Orchestra, in un pezzo che è firmato dallo stesso Penderecki e che si intitola Actions for Free Jazz Orchestra. Si tratta quindi di un'esperienza abbastanza inconsueta. La New Eternal Rhythm Orchestra si collega ad una delle grandi formazioni dell'improvvisazione radicale europea, la Globe Unity Orchestra di Alex von Schlippenbach, che si presenta a Berlino nel 66 con tra gli altri Brotzmann, ne avevamo parlato nella prima puntata, e si presenta poi proprio a Donaueschingen l'anno successivo, il 67. Ma questa New Eternal Rhythm Orchestra si collega anche, e fin nel nome, alla compagine con cui Don Cherry si è presentato a Berlino nel 68, documentata dal bellissimo album Eternal Rhythm. La formazione diretta da Penderecki comprende musicisti di primissimo ordine: Manfred Schoff, Kenny Wheeler, Thomas Stanko, trombe, Terry Rip dal chitarra, Paul Rutherford, Albert Mangelsdorf, tromboni, Gerd Dudek, Peter Brotzmann, Willem Breuker, Gunther Ampel, ance, Fred Van Hove, organo e piano, Bushi Nibergall, contrabbasso, Peter Warren, basso e basso elettrico, Ann Benning, percussioni. Il brano dura una quindicina di minuti.
Thank you. Thank you.
Nella prima puntata di questa serie abbiamo ascoltato For Adolf Sachs, il debutto discografico di Brotzmann, registrato e pubblicato nel 67 con il suo classico trio dell'epoca, Peter Kowald al contrabbasso e Svenak Johansson alla batteria. Nella seconda ci siamo concentrati sul suo epocale Machine Gun, pietra miliare dell'improvvisazione radicale europea, registrato nel fatidico maggio del 68. Nella terza abbiamo ascoltato Brotzmann nel 69 con una formazione in cui compare anche il chitarrista Derek Bailey, emblema dell'improvvisazione radicale, formazione con cui Brotzmann incide parte dell'album Nipples. E poi abbiamo ascoltato appunto il trio di Brotzmann con Van Hove e Benning, aumentata a quartetto con Albert Mangelsdorf. E nella puntata scorsa vi abbiamo dato anche abbondanti informazioni sull'epoca e il contesto in cui Brotzmann viene al mondo e cresce, sui suoi studi, sul suo incontro col jazz, sui suoi interessi artistici e sull'inizio della sua carriera. Le puntate precedenti le trovate naturalmente in podcast. Noi adesso andiamo alla fine degli anni 70 e ascoltiamo Brotzmann registrato dal vivo nel 79 a Berlino, all'Akademie der Künste, in una delle iniziative della FMP, l'etichetta di cui abbiamo parlato la volta scorsa, in trio con Misha Mengelberg al pianoforte e Han Benning alla batteria. Noi fino a qui, in queste puntate, abbiamo incontrato Han Benning, uno dei battistrada dell'improvvisazione radicale in Europa e uno dei pionieri del drumming dell'improvvisazione radicale europea. Della scena dell'improvvisazione europea, Misha Mengelberg è stato un'altra figura fondamentale. Olandese come Benning, ha lavorato moltissimo in duo con lui, le loro formidabili e anche pirotecniche performance in duo hanno fatto epoca e sono indimenticabili, e ha animato l'Eastern Composers Pool, dove c'era anche Benning, una formazione straordinaria del jazz olandese. Mengelberg, uomo di lucidità e intelligenza non comuni, negli anni 2000 è scivolato nella inconsapevolezza a causa dell'Alzheimer ed è mancato poi nel 2017. Nell'intervista che ci aveva rilasciato nella seconda metà degli anni 90, chiedevamo a Brotzmann della collaborazione con Mengelberg, una delle sue collaborazioni più importanti. E Brotzmann ci rispondeva così: Misha è una persona assolutamente inimitabile, incredibile. Per me è vicino alla genialità. È così rilassato, non è ambizioso. Suona il pianoforte come se fumasse una sigaretta o bevesse un espresso. Suona, semplicemente. Mi piacerebbe arrivare al suo grado di saggezza. Non lo vedo molto spesso, era appunto la seconda metà degli anni 90, ma recentemente ci siamo esibiti in duo ed è stato divertente. Per me è sempre un piacere suonare con lui. Avevamo chiesto a Brotzmann anche di Benning e la risposta era stata di un altro tenore. Mi capita di vedere Andy tanto in tanto, per esempio in qualche festival, ma non abbiamo più parlato di suonare insieme. È come un matrimonio che è durato 20 anni, che è stato tanto bello ma che è finito e non ha senso tornare indietro. Ecco nel 79 Brotzmann, Mengelberg e Benning in Three Points and a Mountain, un brano firmato da Brotzmann, da cui aveva preso il titolo un album intestato a tutti e tre, pubblicato dalla FMP. In questa occasione Brotzmann suona sassofoni e clarinetti, Benning la batteria, ma anche sax tenore e clarinetto. Thank you. Adesso al 1986 e troviamo Brotsman in Last Exit, una sorta di supergruppo dell'avanguardia concepito da Bill Lowswell. Lowswell è un bassista e produttore newyorkese che dagli anni 70 ne ha fatte di cotte e di crude nell'ambito dell'avanguardia e non soltanto, e limitiamoci a ricordare un gruppo come Material. Una figura di culto, e Lowswell prese altre tre figure di culto per mettere insieme questo quartetto, Last Exit. Quando avevamo parlato di Machine Gun di Brotsman, avevamo detto che quell'album era un album emblematico dell'improvvisazione radicale europea della seconda metà degli anni 60, ma era anche a ben vedere un album che anticipava il punk, la new wave, eccetera, eccetera. E anni dopo, con un gruppo come Last Exit, Brotsman si trova in un ambito che era nel solco della no wave newyorkese, eccetera, cioè di cose che lui aveva anticipato con Machine Gun. In effetti, fra l'altro, fu il primo momento di rilievo in cui Brotsman partecipò a qualcosa che gli dava una notorietà che usciva dall'ambito dell'improvvisazione radicale e che toccava anche altri tipi di pubblico, soprattutto grazie alla fama di Lowswell. Chi erano gli altri due? Gli altri due erano Sonny Sharrock, che praticamente era stato l'unico caso di chitarrista del free jazz e che negli anni 80, anche molto per merito di Last Exit, ebbe una seconda primavera della sua carriera, e Ronald Shannon Jackson, un batterista che poteva dire di avere suonato non occasionalmente sia con Albert Tyler che con Cecil Taylor che con Ornette Coleman, e scusate se poco. E all'epoca di questo Last Exit, Ronald Shannon Jackson aveva anche raggiunto una certa popolarità come protagonista e leader nell'ambito del free funk, un interessante filone che era stato innescato in buona parte dai gruppi elettrici di Ornette Coleman. Nella nostra intervista della seconda metà degli anni 90 avevamo chiesto a Brotsman se Last Exit, oltre all'occasione di farsi conoscere anche di fuori del pubblico della musica improvvisata, gli aveva dato anche dell'altro. Per me è stata una grande esperienza, ci aveva risposto Brotsman, da cui ho imparato molto, malgrado tutti i problemi e le difficoltà che ci sono stati. Purtroppo Sonny Sharrock è morto, altrimenti la cosa avrebbe potuto andare avanti, anche se forse non con Shannon Jackson, perché Bill Lowswell non si intendeva con Shan. È sempre stato bello suonare con Sonny, e Shan mi piace molto. Ho un buon rapporto anche con Bill, benché tra noi ci sia una specie di distanza. Lui vive in un altro mondo e io mi sento diverso da lui, ma lo incontro sempre, volentieri. Ci lasciamo per questa sera con Hard School, un ampio brano che apre l'album Köln, registrato appunto a Colonia, come dicevamo, nell'86. Pausa allora la prossima settimana con Brotsman, che ritroveremo poi lunedì 7 agosto andando verso la fine di questa serie. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazzantology appuntamento a lunedì alle 23 o quando preferite in podcast.